Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali, la trasmissione realizzata in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Ricordiamo come sempre che si può ascoltare su 105 FM alle 12.35 con replica alle 18.30 e poi visitando i siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. La puntata di oggi è dedicata all'acne. Dunque parliamo di acne oggi con alcuni dati di cui poi chiederemo conferma alla nostra ospite. Compare nel 50-60% dei casi, prevalentemente nell'adolescenza. Si stima che rappresenti il 4-8% di tutte le dermatosi e che in Italia ne si affetta un 30-40% della popolazione tra i 15 e i 20 anni. E l'incidenza dell'acne nella popolazione di 18 anni è del 35%. Per i maschi e del 40% per le femmine, mentre nella popolazione quarantenne le manifestazioni cliniche sono presenti nell'1% degli uomini e nel 5% delle donne. Sono numeri di cui chiediamo conferma alla dottoressa Cristina Guerriero, responsabile dell'ambulatorio di dermatologia pediatrica del Policlinico Gemelli di Roma. Dottoressa Guerriero, benvenuta.
Buongiorno, grazie di avermi invitato a parlare qui in questa trasmissione.
Grazie a lei per aver accettato. Cosa mi può dire circa i dati di incidenza di questo problema dermatologico?
I dati che lei ha detto sono assolutamente corretti. Bisogna pensare che l'acne costituisce uno dei, diciamo, dei motivi più frequenti, di più frequente riscontro nella popolazione che affluisce ai nostri ambulatori dermatologici. Perché? Perché in una epoca in cui tanta importanza si dà all'estetica, l'acne, che sicuramente nella maggioranza dei casi non è una patologia grave, è una patologia che sicuramente disturba moltissimo l'immagine di sé che ha l'adolescente. Quindi è chiaro che è una patologia che, di importante riscontro nei nostri ambulatori. È caratteristica dell'adolescenza, ma non esclusiva, come lei ha detto. Infatti in una percentuale di casi maggiore nelle donne che negli uomini, viene portata, diciamo, oltre l'età adolescenziale anche nell'età adulta, e una piccolissima percentuale di casi addirittura appunto negli ultra quarantenni si può riscontrare l'acne, per cui chiaramente è una patologia che può interessare più fasce nel corso della vita. Negli adolescenti è più frequente, lievemente più frequente nelle femmine che nei maschi.
Quali sono i sintomi, oltre la comparsa di quelli che comunemente chiamiamo brufoli?
Consideri che l'acne è una dermatosi cronica dell'unità pilosebacea, quindi è, diciamo, una patologia che riguarda sostanzialmente l'unità pilosebacea e quindi si localizza in quelle zone dove questa unità è più rappresentata, quindi il viso, la parte anteriore e posteriore del tronco. Quelli che lei chiama brufoli in maniera un pochettino generica in realtà costituiscono le varie lesioni che si possono trovare nell'acne, che viene definita polimorfa proprio perché nello stesso paziente noi possiamo riscontrare più lesioni differenti, dai comedoni, che possono essere chiusi o aperti, volgarmente conosciuti come punti neri, alle papule, che possono essere infiammatorie, alle pustole, che sono i brufoli veri e propri nell'accezione comune, ai noduli, alle cisti, che caratterizzano quelle forme più severe di acne che richiedono poi interventi terapeutici più importanti, perché possono dare dei danni estetici permanenti e molto significativi.
E ci può dare una spiegazione di ognuno di queste forme?
Allora, consideri che intanto per capire un attimino come si realizza l'acne bisogna un attimino analizzare qual è la sua eziopatogenesi, cioè sostanzialmente nell'acne si verificano una serie di alterazioni che portano a una occlusione di questo follicolo pilosebaceo, che è il follicolo dal quale normalmente esce il pelo e il secreto delle ghiandole sebacee. avviene un'iperkeratinizzazione di questi cheratinociti che diciamo sono intorno all'osso follicolare, che tende a chiudersi, si forma un tappo. Quindi una volta formato il tappo, il sebo si accumula e si forma una specie di papula più ingrandita che è il comedone. Subentra poi un batterio che noi normalmente presentiamo sulla nostra pelle, che è il Propionibacterium acnes, che interviene e porta all'infiammazione. L'infiammazione avviene anche nei tissuti circostanti il follicolo pilosebaceo e si crea una lesione infiammatoria più importante. A quel punto il brufolo può o autorisolversi e quindi guarire, oppure esitare in una forma cistica più profonda. E le forme cistiche sono quelle lesioni sottocutanee, fluttuanti, un po' più grandi, possono confluire a formare dei veri e propri noduli che poi nel tempo possono anche esitare in cicatrici cheloidee con appunto dei danni estetici molto importanti. Quindi l'acne, che può essere una patologia molto banale nelle prime fasi, addirittura autorisolutiva nella maggior parte dei casi, può in alcuni momenti configurarsi come una patologia invece di serietà rilevante, che va trattata in maniera sistemica con terapie importanti per evitare poi che si instaurino questi danni che poi residuano per tutta la vita e che sono difficilmente correggibili poi in seguito.
Lei ha parlato di sebo. Avere la pelle grassa quindi favorisce la comparsa di acne?
La seborrea è un elemento fondamentale, no? Nell'acne, c'è sempre una seborrea nell'acne, però non è sufficiente perché si verifichi l'acne, perché esistono delle situazioni patologiche che noi conosciamo bene in cui, pur essendoci un aumento della secrezione sebacea, di fatto non viene mai l'acne, perché si realizzi l'acne c'è bisogno di una predisposizione genetica e poi di fattori scatenanti esogeni che possono in qualche modo influire il determinismo di questa patologia.
La diagnosi è prettamente clinica?
La diagnosi è facile, voglio dire, il paziente arriva in ambulatorio che se l'è già autodiagnosticata, perché le lesioni sono estremamente, sono caratteristiche, per cui la diagnosi dell'acne è una diagnosi assolutamente facile. Non sempre facile è la terapia.
Dottoressa, allora parliamo delle cause. È legata l'acne all'alimentazione?
Allora, il problema acne alimentazione è un problema controverso da tanto tempo. In passato si dava moltissima importanza all'alimentazione, per cui i pazienti venivano sottoposti a diete deprivanti di alimenti tipo cioccolate, tipo grassi, perché molta importanza si dava a questo dato. Di fatto studi scientifici seri che dimostrassero un rapporto tra cibo e alimentazione non erano stati fatti. Successivamente si è attraversato invece un periodo in cui assolutamente si era svincolato il rapporto fra cibo e acne, per cui appunto si tendeva a dire che assolutamente l'alimentazione non era coinvolta. Recentemente una serie di studi più accurati hanno portato ad evidenziare un ruolo soltanto di alcuni alimenti, probabilmente di alimenti ad elevato indice glicemico, perché è stato visto che non sono soltanto gli ormoni androgeni che sono quelli maggiormente responsabili del metabolismo dell'acne, ma anche tutta un'altra serie di ormoni che possono entrare in gioco nel favorire la comparsa dell'acne, e tra questi l'insulin growth factor, che sembrerebbe indotto e scatenato da alimenti che hanno un alto indice glicemico, e tra questi particolarmente incriminato il latte, per cui è stata rivista un pochettino questa posizione. Però bisogna ricordare che esistono pazienti obesi che abitualmente hanno cibi e pasti ad elevato indice glicemico che non hanno l'acne, quindi non è una situazione necessaria e assolutamente correlabile in modo certo. Tuttavia sembrerebbe che questo tipo di alimentazione possa in qualche modo aggravare quadri di acne già esistenti.
Il fatto che l'acne sia legata all'attività sessuale è solo un luogo comune?
Sono tutti preconcetti che in passato avevano preso in qualche modo piede, ma che adesso sono stati assolutamente rivisti. Sostanzialmente i motivi per cui l'acne viene fuori e si verifica in un soggetto è perché il soggetto è geneticamente predisposto, e poi perché intervengono questi fattori esterni più o meno influenzanti che possono peggiorare il quadro clinico.
Il fumo ha un ruolo?
Il fumo sì. Non esistono per tutte queste cose, studi scientifici accertati che in qualche modo possano dimostrare una reale correlazione tra acne e fumo non c'è. Tuttavia un eccesso di fumo potrebbe indurre un'ipersecrezione sebacea, che in questo modo potrebbe in qualche modo influire sul determinismo dell'acne, ma studi certi in letteratura non sono presenti.
Allora è il momento di parlare delle terapie.
Sì.
Sia quelle che curano che quelle che guariscono definitivamente, secondo ovviamente delle forme, dei casi.
Certo, le terapie, diciamo che la terapia dell'acne va fatta considerando la severità della patologia, quindi noi esistono delle linee guida internazionali che sono state più volte rivalutate, adesso recentemente sono state pubblicate appunto le nuove linee guida europee che consigliano delle terapie a secondo del grado di severità della patologia, e quindi noi andremo da un range di terapie esclusivamente topiche fino a terapie sistemiche importanti per le forme più gravi.
C'è una terapia antibiotica particolare che oggi usate?
Di terapie antibiotiche ne sono state proposte diverse, e ci sono antibiotici che possono essere presi per lunghi periodi.
Esatto, in questo senso.
Sì, sono degli antibiotici che possono essere anche presi per lungo periodo di tempo, anche per mesi di terapia, però anche lì il discorso va un attimo valutato, nel senso che l'antibiotico da solo non è sufficiente a curare l'acne. Per curare l'acne bisogna curare tutte le alterazioni che si verificano nel processo, e quindi noi, a secondo dello stadio e del grado, dovremo considerare la possibilità di utilizzare antibiotici se il quadro infiammatorio è preminente, che possono essere topici o sistemici. Ora gli antibiotici topici non si usano quasi più in monoterapia perché inducono delle resistenze batteriche che poi alla fine risultano essere controproducenti, quindi si tende più a utilizzare l'antibiotico sistemico. I retinoidi, se c'è bisogno di risolvere una cheratinizzazione importante, che altrettanto possono essere usati per terapia topica nel caso di una forma lieve come donica, o pure in forma sistemica nelle forme più gravi, e quindi appunto ci sono questi retinoidi che vengono somministrati per bocca, che sono terapie importanti da fare, che sono terapie risolutive però nelle forme gravi, anche essendo terapie che impongono ovviamente un appropriato controllo, perché i pazienti devono essere sottoposti ad analisi del sangue, a controlli periodici, a test. Soprattutto nelle donne queste terapie possono avere effetti teratogeni, quindi va...
Teratogeni che significa?
Teratogeni significa che possono dare malformazioni nel caso in cui la paziente femmina che li assume sia in gravidanza. Quindi esiste tutta una regolamentazione molto importante per somministrare questi farmaci le pazienti devono essere strettamente monitorizzate, controllate a scadenze mensili.
Dottoressa Guerriero, per quanto riguarda le creme?
Sì. Allora, le creme intanto dobbiamo fare...
Non quelle cosmetiche.
Ecco, dobbiamo distinguere tra creme cosmetiche e creme farmaci topici, insomma.
Esatto, sì.
E chiaramente in tutte queste situazioni di acne, che siano più o meno gravi, il complemento cosmetico è fondamentale. Perché usare dei prodotti per la detersione e poi per l'idratazione che accompagnano i prodotti, i farmaci veri che poi vengono somministrati, è fondamentale, perché non è che la pelle acneica, perché è grassa, è comunque una pelle resistente, è una pelle sensibile, e tanto più quando è in corso di terapia, quindi è fondamentale idratarla, è fondamentale proteggerla, è fondamentale detergerla con prodotti adeguati, non irritanti, che non delipidizzino troppo lo strato superficiale della pelle, altrimenti per reazione viene prodotto ancora più sebo in eccesso. Quindi il complemento cosmetico è fondamentale, e per detersione e per idratazione.
Questo appunto per quel che riguarda la cosmetica. Io parlavo però dei farmaci, di creme farmaco.
I farmaci topici allora sono quelli che vengono maggiormente utilizzati, perché diciamo che fortunatamente la maggior parte delle forme di acne che si riscontrano abitualmente sono forme moderate, e quindi di acne lieve e moderata, e che se trattate precocemente possono essere gestite tranquillamente con i topici, e i topici sono a base di diverse sostanze, pure in questo caso, che possono essere retinoidi, possono essere antibiotici o possono essere delle sostanze. Adesso ultimamente molto si utilizzano topici di associazione, che prevedono dentro la stessa confezione praticamente più principi attivi e che quindi agevolano il paziente, nel senso che gli consentono di avere una monosomministrazione di crema e nello stesso tempo di combattere contemporaneamente più di quelli che sono i presupposti eziopatogenetici che determinano l'acne, e quindi diciamo che la maggior parte delle forme di acne può essere gestita tranquillamente con i topici. Un dettaglio che va ricordato è che spesso questi prodotti che si utilizzano per l'acne possono essere fotosensibilizzanti, quindi particolare attenzione va fatta soprattutto in questo periodo dell'anno in cui inevitabilmente, soprattutto i ragazzi giovani che sono un pochettino meno attenti, sono esposti al sole, stanno spesso all'aperto, quindi bisogna ricordarsi sempre di o cambiare con prodotti che non siano fotosensibilizzanti, o in alternativa di prescrivere uno schermo totale assoluto da mettere tutte le mattine sul viso per proteggersi dai potenziali danni indotti dalla fotoesposizione in concomitanza con i prodotti che si usano per la terapia dell'acne.
Ecco, così ci ha chiarito l'argomento creme. Parliamo ora dell'aspetto psicologico di cui lei accennava proprio all'inizio. Peraltro, colpendo la pelle del viso, accomuna l'acne ad altre malattie come la psoriasi, ad esempio,
certo.
La difficoltà, ecco, sociale.
Consideri che l'acne insorge in un periodo in cui gli individui sono proprio più fragili che all'adolescenza, perché nell'adolescenza non si è più bambini, non si è ancora adulti, per cui si sta cercando in qualche modo di strutturare la propria immagine, la propria figura. Quest'acne, che delle volte può essere anche molto importante, può creare notevoli problemi psicologici, quindi e spesso non c'è una grossa correlazione tra severità di acne e problema, nel senso che delle volte per delle ragazze adolescenti anche un quadro che a noi può sembrare, diciamo da tecnici, può sembrare un quadro di entità estremamente lieve,
è un problema,
è un grosso problema. Quindi noi non dobbiamo sottovalutare questo fatto, dobbiamo sempre trattare l'acne e spiegare ai pazienti come rendere meno evidente il problema, magari ricorrendo a dei piccoli camouflage, dei piccoli trucchetti, diciamo, del mestiere, che possono rendere meno evidenti dei brufoli, magari delle volte arrossati o molto evidenti, perché chiaramente per quello che può sembrare, diciamo, un problema banale dal punto di vista patologico puro, in realtà per il paziente riveste un'importanza fondamentale. E questo vale sia per le femmine che per i maschi, perché paradossalmente si sarebbe portati a credere che forse le donne sono più sensibili al problema, ma non è così. Anche i maschi adolescenti in realtà fanno molta attenzione a questo dettaglio.
Dottoressa, gli uomini e la barba. Ci sono uomini che si fanno crescere la barba per coprire queste imperfezioni?
Sì.
Ma non aumentano il problema?
Certo, anche perché nel momento in cui poi c'è il pelo e c'è l'infezione, c'è il brufolo, tutto diventa più complesso, anche la terapia diventa più complessa. È anche vero che però fare la barba con una lametta nel momento che c'è un'infiammazione forte può diventare difficoltoso per questi pazienti, quindi in questi casi probabilmente intervenire con una terapia sistemica importante che fiammi rapidamente è fondamentale.
Dottoressa, io la ringrazio per tutte le informazioni che ci ha dato, grazie per la sua chiarezza, le auguriamo buon lavoro.
Grazie infinite, arrivederla.
A presto. Era la dottoressa Cristina Guerriero, responsabile dell'ambulatorio di dermatologia pediatrica del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.